Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Capitolo 9. Marmoutier. Vita di fede. 1 aprile, 2 maggio 1923. Le vie di Dio sono imperscrutabili agli sguardi delle creature. La Madonna a Josefa, 19 aprile 1923. Sorge l'alba di Pasqua e Josefa si prepara ad adorare le piaghe gloriose del suo Dio. Ma ad un'altra preparazione l'ha invitata la Madre del Cielo, poiché 9 mesi soltanto la separano dal suo ingresso nel Regno Beato, ove gli eletti si dissetano per sempre alle fonti del Salvatore. Quaggiù ella non gusterà che di passaggio qualche goccia necessaria al restante cammino. Gesù, che le ha aperto largamente il suo cuore, confidandole per le anime il significato dei suoi dolori. Gesù, che l'ha fortificata, associandola alla sua passione, ora l'abbandona a se stessa, come uno strumento di cui, per un po' di tempo, sembra non aver più bisogno. Si compiace di lasciarla alle proprie possibilità, ma proprio allora egli prosegue in lei, a sua insaputa, l'opera del suo amore, che sarà sempre un'opera di distruzione e di morte, per lasciare posto alla sua vita e alla libertà della sua azione. Josefa crede in questa azione, in questo amore di cui è sicura. Si abbandona alle sue disposizioni, ma la sua anima delicata non tarda a temere di essere la causa dell'assenza e del silenzio del Maestro. Tutta la settimana di Pasqua è passata, scrive, senza che Gesù sia venuto. Sono forse io che metto ostacolo al suo ritorno? Coraggiosa e fedele al dovere come sempre, ella si rimette all'opera nel laboratorio, dove le sue aiutanti l'hanno trovata sempre presente durante il tempo di Quaresima. Il laboratorio è talmente il centro della sua vita di lavoro in quest'anno 1923 che non possiamo rinunziare a penetrarvi. Consiste in una vasta sala al primo piano dei Vieux Feuillants. Le finestre da 2 lati si aprono sulla cappella, che è separata da questo locale solo da un piccolo cortile interno. Per parecchi mesi Josefa vi occupò uno dei letti che in altri tempi facevano di questa stanza un dormitorio. Vi si venera ancora il luogo dove Gesù spesso le apparve con la croce. Là ebbe i primi assalti diabolici nel dicembre 1921 e là la Madonna, il 16 ottobre 1922, le fece dono per la prima volta delle gocce del preziosissimo sangue del figlio suo. Questa stanza, un po' appartata, grande e luminosa, fu trasformata in sartoria quando Josefa ebbe l'incarico di confezionare le uniformi delle educande. La passa gran parte delle sue giornate, circondata da novizie e postulanti che ella forma e segue nel loro lavoro. Fin dal principio ha procurato di rendere quel piccolo regno un oratorio, dove si prega quasi senza interruzione, un prolungamento del tabernacolo in cui insegna le sue aiutanti ad unirsi all'offerta perpetua di Gesù Ostia, un rifugio di pace e di gioia per il suo cuore, con la fedeltà silenziosa alla regola, un paradiso di delizie in cui la più delicata carità non conosce ombre. Da quel santuario si guarda ad un orizzonte grande quanto il mondo, perché le intenzioni del cuore di Gesù sono incessantemente ricordate e danno alle dita una nuova agilità e alle anime un nuovo slancio. Questa sollecitudine di fervore non impedisce a Josefa di vegliare alla formazione delle sue sorelle. Ella sente la responsabilità, ma gusta anche la felicità di renderle più atte a servire la società del Sacro Cuore. Ella non risparmia sotto questo aspetto né pena né fatica, discernendo le possibilità di ciascuna, sviluppandole pazientemente, sopportando le piccole inettitudini delle principianti, correggendo o terminando il compito con una instancabile bontà, esigendo da tutte l'attenzione, la cura e la perfezione che devono sempre accompagnare un'opera ben fatta. Mai la si vide impazientirsi, dice una novizia di quei tempi, e se qualche cucitura le sembrava trasandata, diceva semplicemente: «Non bisogna lavorare così per nostro Signore». La sua autorità ferma e dolce non era mai messa in discussione. La si rispettava, la si amava, e la sua presenza, più che un incoraggiamento o uno stimolo, era soprattutto una bella e costante lezione di vera vita religiosa. Ella amava molto le alunne, soprattutto le più piccole. Lo si sentiva nel suo lavoro e quando le avvicinava per le prove degli abiti. La sua totale dedizione era cosa di loro diritto e le bambine lo sapevano assai bene. Quante volte alla sera, passando nei dormitori per assicurarsi che nulla vi mancasse, la si vedeva fermarsi, riparare furtivamente qualche strappo disgraziato che una ragazzina le presentava, o supplire all'incapacità di qualche piccoletta in pena. Tutto ciò si faceva con semplicità e senza rumore, come la cosa più naturale del mondo. Ma le madri sorveglianti lo notavano con gratitudine. E le bambine conservavano nel loro ricordo l'ideale di una vita religiosa e sacrificata che era loro apparso attraverso l'umile sorella. Tutta per le altre, lungo la giornata, dal momento che restava sola, pur senza interrompere il suo lavoro, si immergeva di nuovo nelle delizie del raccoglimento. Era la naturale tendenza della sua anima. Una madre venne una sera, dopo che le novizie se n'erano andate, a domandarle un servizio. Ella stava cucendo attivamente, ma il suo atteggiamento diceva chiaramente dove erano diretti i suoi pensieri. Sembrava perduta in Dio. La religiosa la contemplò qualche momento con rispetto. Poi la chiamò dolcemente. E ella trasalì e, con vero sforzo, gettò sulla sua interlocutrice uno sguardo pieno di Nostro Signore. Si alzò subito con la sua deferenza abituale, ma la sua anima sembrava che ritornasse da molto lontano. Molte religiose avevano occasione di contatti con lei, perché Josefa metteva sempre al servizio di chi lo desiderava il suo tempo, il suo ago, la sua abilità. Si veniva volentieri ad affidarle una cucitura da fare a macchina, un oggetto da terminare o da stirare, un tessuto da tagliare, eccetera. E nei giorni di vacanza ella aiutava a vestire in costume le attrici per i trattenimenti ricreativi dell'educandato. Le maestre di lavoro ricorrevano spesso alla sua compiacenza. All'apprestarsi delle solennità delle prime comunioni, ella metteva tutta la sua fede e tutto il suo amore nel confezionare gli abiti e i veli bianchi. Fin dall'alba del gran giorno si poteva contare su di lei. Nulla mancava nel cenacolo, ove le care piccole trovavano ciascuna le proprie cose preparate con la più grande cura sopra tavoli bianchi ornati di fiori. Cose da nulla, si dirà. Ma quando è l'amore che le moltiplica senza riserva e senza sosta, non è forse questo il segno più sicuro di un'anima tutta data a Dio nel più completo disinteresse di se stessa? D'altra parte, la vita di dedizione di Josefa non si concentra soltanto nel suo laboratorio. A più riprese si sono messi in evidenza i servizi che rendeva un po' dappertutto. È cosa utile tornarci sopra, ma è necessario, seguendo passo passo la via straordinaria che ella percorre, non perdere mai di vista la coraggiosa energia e l'invariabile spirito di sacrificio che la fissano attraverso tutto nel suo dovere quotidiano. È proprio in questo quadro che Gesù continuerà ad attuare il suo piano su di lei durante il mese di aprile del 1923, senza che ella lo veda o ne abbia coscienza. Nel segreto di ciascuna delle sue giornate, egli nasconde le meraviglie della sua azione divina. L'ottava di Pasqua termina dunque nell'attesa di Josefa, e le settimane successive riconducono delle ore oscure. Il leone ruggente, che non cessa di girare intorno cercando la sua preda, non è mai lontano. Egli ricompare improvviso con tutta la sua potenza e le tenebre di spirito, i dubbi del cuore, le esitazioni della volontà, le persecuzioni sensibili di giorno e di notte tenteranno di nuovo di scuotere la fedeltà di Josefa. Il coraggio, ritemprato nei dolori del suo maestro, intimamente meditati nelle settimane di Quaresima, farà fronte agli assalti ripetuti del demonio, non senza però farle ancora toccare con mano la sua fragilità. Il venerdì dopo, la domenica in albis, 13 aprile, un'anima che dal purgatorio qualche settimana prima aveva chiesto a Josefa dei suffragi, le viene inviata dal cielo per darle forza. L'anima rivela il suo nome ed aggiunge: «Vengo in nome di colui che è la mia beatitudine eterna, l'oggetto unico del nostro amore, per animarti a proseguire nella sofferenza il sentiero che la sua bontà ti traccia per il bene tuo e di molte altre anime. Un giorno tu contemplerai le meraviglie d'amore che egli riserva, non nel tempo, ma nell'eternità, alle anime da lui più amate. Allora tu comprenderai i frutti della sofferenza e gusterai una felicità tale che l'anima non potrebbe sostenerla quaggiù. Coraggio! Ritroverai presto la pace. L'opera redentrice non si realizza che a forza di soffrire, ma la sofferenza purifica e fortifica l'anima, arricchendola di meriti agli occhi di Dio». Queste parole della messaggera dell'aldilà rianimano Josefa. Tuttavia, ella continua a sostenere la prova dolorosa fino alla sera del giovedì 19 aprile, in cui la Madonna viene ella stessa a calmare la tempesta. Josefa, che dall'alba di Pasqua non l'ha più rivista, sussulta di gioia. Subito le raccomanda un'anima che sa in pericolo, poiché, più che su se stessa, il suo interesse e la sua preghiera si concentrano sulle anime. «Soffrire, soffrire», le risponde la Madonna. «Ciò che ha gran valore, bisogna acquistarlo a caro prezzo». Poi aggiunge: «Quest'anima si salverà. Offri tutte le tue sofferenze a questo scopo e abbandona nel risultato e la gloria a Dio solo. Ma te lo ripeto, figlia mia, quest'anima non si perderà». Allora, con bontà, ma con fermezza, le fa intravedere la prospettiva di un prossimo sacrificio. «Gesù vuole, dice, che tu faccia il sacrificio di questa casa». A queste parole Josefa rimane stupita. La Madonna non l'aveva assicurata un giorno che sarebbe morta ai Feuillants? E poi che cosa sarà di lei, fragile e vulnerabile come si conosce, senza l'aiuto che nostro Signore le ha dato nelle sue madri? Come potrà, sola e senza soccorso, portare la responsabilità della vita in cui deve camminare? Il suo spirito è turbato e il suo cuore agitato. «Non stupirti, figlia mia», prosegue la Madonna, rassicurandola con voce dolce e ferma. «Le vie di Dio sono imperscrutabili agli occhi delle creature. Non temere, questo sacrificio è necessario per l'anima tua e per molte altre. Gesù ti ama, vivi solo per lui». Il giorno dopo, venerdì 20 aprile, nostro Signore le conferma la sua volontà. E siccome ella gli espone i suoi timori: «Non ci sono io, Josefa, a cui puoi confidare tutto e parlare di tutto? Quando ti ho mai lasciata sola? Il tuo amore per me è un niente, appena un'ombra in paragone di quello che io ti porto. Voglio che tu mi dia questa prova di amore ed è necessario che l'opera mia passi per il crogiolo della sofferenza. Non temere, nessuno scoprirà il segreto che ti avvolge e l'opera risplenderà più che mai, poiché laggiù lascerò tracce del mio passaggio. Quindi, rianimando il suo coraggio e la sua fiducia, sta per incominciare per te un nuovo periodo di vita. Tu vivrai di pace e di amore e nel frattempo ci prepareremo all'unione eterna. Già nulla ci separa, Josefa. Tu mi ami ed io ti amo. Le anime si salvano. Che importa il resto? Voglio che tu cresca, aggiunge con tenera compassione. Sei ancora così piccola, ma io non ti lascerò sola. Questa volontà divina, quantunque imprevista, coincide tuttavia con quella delle sue superiore. Non bisogna che questa breve vita religiosa sia priva delle grazie che recano i mutamenti di casa frequenti al Sacro Cuore. Inoltre, bisogna che altre anime, oltre ai testimoni abituali della sua vita, apprezzino la sua virtù, semplice e solida, il suo distacco, la sua obbedienza, la sua fedeltà, il suo umile e pieno disinteresse. Bisogna soprattutto che lo spirito da cui è condotta sia approvato in modo che non possa mai essere messo in dubbio. Tutte queste ragioni di prudenza e di saggezza rientrano perfettamente nel piano divino. Viene deciso che Josefa prenderà al più presto la via di Marmoutier e che nessuna informazione riguardo le sue vie straordinarie la precederà né l'accompagnerà presso le superiore a cui viene consegnata. Dio, che le fa il cammino, avrà cura di lei secondo la sua santa volontà. Ella è sua, è l'opera sua, più ancora che suo strumento. Deve essere affidata unicamente a lui. La fine di aprile trova Josefa rasserenata e pronta a tutto ciò che l'obbedienza deciderà a suo riguardo. Quantunque mi costi lasciare questa casa che amo e tutto il resto con essa, poco mi importa, scrive, andrò dove Gesù vorrà, poiché lui solo voglio amare e a lui solo piacere. E Gesù, con compiacenza, legge tutto questo nel più profondo dell'anima sua. Josefa, tu mi consoli, le dice il lunedì 23 aprile, mentre ella sta segnando il soggetto del suo esame particolare, con queste parole: e moltiplicare i piccoli atti di fedeltà senza rifiutare niente a Gesù. Sì, quest'esame mi piace. Se tu sarai fedele a tutte le delicatezze dell'amore, Io non mi lascerò vincere in generosità. L'anima tua sarà inondata di pace. Non ti lascerò sola e nella tua piccolezza tu sarai grande perché io vivo in te. Poi, per darle coraggio, aggiunge: l'amore ti conduce, l'amore ti sostiene. Sì, ora bisogna che tu cresca e che tu corra fino a raggiungere l'abisso di felicità che ti preparo con tanto amore. S'avvicina il giorno della partenza. Josefa non ha bisogno di fare preparativi, è così poco quello che porta con sé. Fino all'ultima sera conduce la sua vita consueta con semplicità e serenità. È pronta ad abbracciare la volontà di Dio, ma il cuore soffre per la separazione che sente vivamente e ancor più per l'apprensione di trovarsi sola sotto il peso del segreto che porta con sé. Va, le ripete Nostro Signore la domenica 29 aprile, va in quella casa e mi troverai. Non spaventarti, ti dirò quello che dovrai fare e non ti abbandonerò. Il mercoledì 2 maggio compie il sacrificio. All'alba Josefa unisce la sua offerta a quella di Gesù ostia e, santificata dalla comunione, va a dare l'ultimo saluto a tutti i luoghi cari al suo cuore. La cella di Santa Maddalena Sofia, il piccolo oratorio della Madonna al noviziato, la cappellina delle opere che ama tanto. Appena uscita di lì, incontra Gesù. Veniva a me con la corona di spine. Provai una gran gioia, perché da tanto tempo non la portavo più ed era una grande consolazione partire con quel tesoro. Egli la mise sul mio capo dicendo: prendila e seguimi. Qualche istante dopo, Josefa lasciava i Feuillants. Sul marciapiede della stazione l'ho rivisto. Ella scrive nel quadernino, ove annoterà tutte le parole del maestro nel periodo di vita che sta per aprirsi. Passò vicino a me e mi disse: cammino davanti a te. E ripete le stesse parole un po' più tardi, quando il treno portava già la viaggiatrice verso la sua destinazione. Sì, Josefa, cammino davanti a te e il mio cuore è glorificato. Quante anime si salveranno e quante sorprese ti preparo. Poi non lo rividi più, aggiunge, ma lo sapevo lì e il mio cuore gli parlava. Mi offrii con tutta l'anima a fare la sua volontà, rinnovai più volte i miei voti, gli chiesi di insegnarmi ad amarlo sempre più, poiché non cerco né voglio che lui solo. Mi abbandonai completamente a lui e il viaggio terminò con la grande consolazione di poter offrire a Dio il sacrificio della casa e delle madri che tanto amavo.